Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
E sono ora le 7 precise. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Naturalmente questo è il nuovo orario della programmazione, un orario fatto di rassegna stampa dei siti web e quella dei quotidiani in edicola. Chi vi parla è Serato Baldi, oggi è martedì 29 luglio e noi iniziamo subito questo nostro programma. Vediamo se abbiamo anche la possibilità, sì, siamo anche in diretta Instagram e in diretta, anche se qui si blocca tutto, Instagram ci vuole un pochettino, abbiamo messo una nuova, dobbiamo riprendere tutto da capo per Instagram, ma lo facciamo con un po' di tranquillità, ecco qua. Vediamo di dover, in pallone Instagram, va bene, allora noi andiamo avanti perché non possiamo fare ulteriormente tardi e ci occupiamo intanto di quello che dice il sito di Radio R. Si parla un pochettino anche delle cose già avvenute, come il Festival della Musica Elettronica, qui dalle fotografie sembra sempre un delirio, è una buona serata per i giovani che si è svolta venerdì scorso, c'è un resoconto degli organizzatori, dice andata bene, arrivederci al prossimo anno, è un format che possiamo ripetere, magari anche migliorando qualche cosettina qua e là. Montefano celebra con successo l'inaugurazione di Piazza Bragaccini, intanto c'è da soltanto da tagliare un nastro, non è che c'è da fare tanto. Inaugurazione della piazza, un nuovo cuore pulsante per la comunità. Adesso andremo a vedere che cosa hanno fatto di questa piazza, come l'hanno trasformata. Ogni tanto Montefano, no, o per una ragione o per l'altra, la visitiamo. Andiamo al Palio di San Giovanni a Porto Recanati, dopo 6 anni torna, quindi la corsa delle coffe, tutti i quartieri, non so se tutti sono stati mobilitati e si mobiliteranno per questa giornata particolare di festa, la storica manifestazione che è nata nel 1995, la cui ultima edizione risale al 2019, dopo la chiusura dell'ente Palio storico e ufficializzato il passaggio dell'organizzazione al comune di Porto Recanati, riprende vita in una veste più rievocativa, dinamica e inclusiva. Oh. E con un nuovo percorso che comprende sia la spiaggia libera di largo Porto Giulio che un tratto di lungomare di Lepanto. Vabbè, questo è quanto. Quando si svolgerà? Adesso vedremo, venerdì 29 agosto dalle ore 20:30 inizierà il corteo e sabato 30 agosto alle ore 18 ci sarà la corsa del Palio Marinaro di San Giovanni con partenza appunto da Largo Porto Giulio, quindi fra un mese si svolgerà il Palio. Una sfida, vabbè, un comunicato lunghissimo che ci sta pure, e non peraltro perché appunto dopo 6 anni ritorna il Palio di San Giovanni. E questo è quanto ci dice. Poi abbiamo Tolentino, servizio largo raggio dei carabinieri per il controllo del territorio, e sempre da Tolentino consuma al bar ma contesta il conto troppo salato e aggredisce il titolare. fare uno straniero denunciato per lesioni personali. Ecco, non vorrei che, a parte che si può anche trattare il conto cercando magari di capire il perché si è arrivati a quel prezzo. Di solito se uno c'ha un menù, c'ha anche accanto al menù il prezzo dei piatti, quindi si rende subito conto di quello che mangia, quello che potrebbe preventivamente spendere. Se non uno gli spacciola tanto, il conto finale lo trova esagerato rispetto a quello che lui aveva preventivato, può farselo spiegare dall'albergatore, ristoratore. E così di solito si fa. Poi se non si è soddisfatti lo si può anche contestare, no? Se invece tutto porta, allora la colpa è tua, nel senso che potevi cercare un locale più modesto, magari mangiavi meno bene ma più modesto. Non vorrei però che in questo periodo di ferie, di turisti, no, ci sia anche un tentativo da parte dei ristoratori di approfittarsi, magari mettendo qualche cosa in più, aggiungendo dei servizi che non ci sono, o lievitando particolarmente alcuni, ad esempio le bevande che possono far lievitare il prezzo in maniera considerevole. No, una bottiglia di vino improvvisamente viene a costare 30 euro, perché molto si gioca anche su questo, e quindi si cerca un po' un equilibrio dall'una all'altra parte. Soprattutto oggi è impossibile mangiare perché tutto costa caro, anche laddove una volta mangiavi e ti potevi permettere di portare magari ogni tanto la famiglia al ristorante, adesso ti accorgi che diventa veramente un costo abbastanza pesante. E va bene, andiamo avanti perché andiamo a dare un'occhiata, intanto per chi è in diretta Instagram e in diretta streaming, può vederci anche direttamente, ci può vedere direttamente appunto in video, cioè può leggere con noi anche i siti web e i quotidiani, anzi adesso li metto subito in rete, eccolo qua, mi ero dimenticato pure. Allora, questo sempre per quanto riguarda sito di Radio R. L'uomo dice: dopo aver consumato dei prodotti presso un bar del centro di Tolentino, un bar addirittura era, nel momento in cui gli è stato presentato lo scontrino ha inveito contro un dipendente poiché il conto a suo dire era troppo salato. A seguito di ciò è intervenuto anche il titolare dell'esercizio, un 48enne residente a Pollenza, per non capire cosa stesse accadendo, ma lo straniero di tutta risposta l'ha colpito con un pugno al volto, dileguandosi tra le vie limitrofe. Il titolare del bar si è immediatamente recato presso la stazione dei carabinieri del luogo per formalizzare la denuncia, grazie alla quale i militari hanno potuto avviare l'attività investigativa che ha permesso di identificare il responsabile ed è stato poi denunciato. Questo è quanto è successo a Tolentino. Allora, poi abbiamo quella persona, scusa per non pagare in differita, da quello che si è capito. Allora, andiamo invece a dare un'occhiata a questo punto al sito di Cronache Maceratesi. Il prefetto Stigner si presenta: ricostruzione primissimo degli obiettivi, l'ascolto come strumento di lavoro. Vabbè, cosa vuoi che dica? Oggi è il suo primo giorno in città, il nuovo prefetto di Macerata, una lunga carriera in polizia, ha diretto diverse questure ed è stato capo della squadra mobile a Catania. Le priorità sono ricostruzione, movida, decoro e dialogo con i sindaci. Sul territorio non ci sono emergenze particolari, ma non si deve sottovalutare nulla. Ecco, però io vorrei che il prefetto assumesse veramente la funzione del rappresentante del governo in sede locale, ma che non fosse appunto che non facesse da copertura all'attività politica di controllo, di polizia e di quant'altro, cioè fosse effettivamente il prefetto un elemento vicino ai problemi dei cittadini e quindi magari se il cittadino fa un ricorso al prefetto o fa una nota al prefetto, che non venisse cestinata come spesso accade, no? O che non abbia nessuna risposta come spesso accade. Bivacco in chiesa, ne abbiamo parlato ieri, a Belforte, prima della riapertura si darà una messa riparatrice, dice il vescovo, per quello che adesso non vorrei che esagerasse un pochettino troppo questo arcivescovo, però Massara, però ha deciso di tenere una celebrazione per restituire sacralità al luogo. Sapete, l'altra sera faceva si è messo a piovere, a un certo momento uno che aveva le chiavi della chiesa, chissà chi era, il sacerdote non sapeva nulla, sarà il sagrestano che andrà incontro a qualche problemuccio con il vescovo e con il suo parroco. Beh, comunque ha aperto la chiesa e dice riparatevi qui dentro, non c'è nulla di male. Ha fatto quella scelta. È soltanto che questi non si sono limitati a ripararsi, una volta in chiesa hanno continuato come se fossero fuori dalla chiesa, cioè hanno continuato a parlare a voce alta, a mangiare, a sedersi sui banconi no? E quindi a consumare il pasto, a bere, ecco, come se stessero in ristorante, e questo non è piaciuto al vescovo. Sotto certi aspetti non ha tutti i torti, anzi ha ragione. Adesso che si faccia pure una messa riparatrice, come guarda che Dio già l'ha perdonati, anche se sono entrati in casa sua in quella maniera, però Dio l'ha perdonati, li perdoni anche lei, Francesco Massara. Poi abbiamo qui Sferisterio, Sferisterio, Cronache Maceratesi si dedica molto a questo episodio della chiesa, perché ci sono ben tre articoli. Profanazione in chiesa, spostata la messa, qualcuno è entrato perché pioveva, in chiesa con piatti e panini hanno profanato un luogo sacro, e così via, addirittura c'è il video, per chi volesse si può divertire. Invece lo Sferisterio verso il record del 2019, sinora 400.000 euro in quattro serate. Percaroli, il sindaco di Macerata, dice Moffe si distingue nel mondo. Dice una media di oltre 2.000 paganti per le serate di Rigoletto della Vedova Allegra, lo stesso per Mecte, che però è stato annullato per la pioggia. Il sindaco dice non ho gradito gli insulti per annullamento, nemmeno allo stadio se ne ascoltano così, non si è compreso lo sforzo organizzativo per garantire lo spettacolo. Poi le note positive, mi è capitato pure a me nella lunga storia di frequentazione dello Sferisterio di dover andare a casa perché pioveva e quindi di essere lo spettacolo annullato. Quando è annullato non ti restituiscono il prezzo, non è che fanno un'altra serata, questo è un po' è l'amaro in bocca che lascia. Lite Giardini Diaz, un ferito in pronto soccorso, è successo ieri intorno alle 21, carabinieri intervenuti sul posto. Ieri significa giornata però di domenica 27 luglio. Allora, detto questo, andiamo a vedere adesso i giornali in edicola, che cosa dicono i giornali in edicola. Su Cronache di Ancona possiamo dare un rapido scorso, anche Cronache di Ancona dice sorpreso a sniffare chetanina al parco, in casa cocaina e hashish, denunciato per spaccio. Lo hanno sorpreso in piena notte nel parco pubblico il gabbiano mentre sniffava, dice, una striscia di chetanina direttamente dal display del suo cellulare. Addirittura protagonista un italiano di circa 35 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Per lui è scattata la denuncia. C'è il restauro e l'abbellimento di Corso Garibaldi ad Ancona, lavori conclusi entro fine anno senza interferire con gli eventi natalizi, e speriamo almeno per gli anconetani. Poi poi non ci sono altre notizie di rilievo per quanto riguarda Ancona. Noi ritorniamo a Macerata e dintorni, ci ritorniamo con il resto del Carlino che vedete, stiamo sfogliando insieme a voi. La prima pagina, come ci capita sempre di dare un'occhiata, è formata da discarica Macerata in pole position, la classifica della, dice, della Politecnica, i siti, ancora sui siti idonei, I siti idonei scendono a 23, al primo posto un'area in Contrada Botonto. Veramente è una farsa, è una comica, no? Cioè, quanto ci vuole? Cioè, ci hanno paura di scegliere questi, ma che ci vuole? No? È una vita che sta a parlare di un'individuazione di una discarica. Dopo è logico che i prezzi anche di raccolta rifiuti lievitano, perché ci siete voi che siete degli incompetenti nati. È inutile che tirate avanti problemi burocratici, trofile, la filiera che è lunga prima di arrivare. Non è vero niente, semplicemente dei peracottari, questa è la verità, che non si riesce ancora a dare, a individuare un sito per poter abbassare i prezzi di raccolta della differenziata, che, di cui non vi frega niente, a voi interessa soltanto turbare molto l'opinione pubblica, perché pensate già alle prossime elezioni, e questa è la verità, purtroppo è questo. Super bonus e fatture false, i guai con la giustizia delle società dei fratelli Ciaccia, imprenditori interessati alla Civitanovese. Hanno problemi con il super bonus e con fatture false, a quanto pare. Poi abbiamo lascia la ragazza, il fratello di lei lo manda all'ospedale. A Tolentino il conte Salato colpisce il barista con un pugno. Due case visitate dai ladri, spariscono soldi e gioielli. Questo è successo sia a Macerata che a Pollenza. C'è una nella foto gigante centrale, vedo il vescovo Don Nazareno Marconi, che dice: le opere della diocesi mostra doppio taglio del nastro, un viaggio tra i tesori, ma piuttosto cercate di aprire in accordo con il comune dei Recanati il museo diocesano, che è un bellissimo museo, no? Che poi è accanto a quello di Villa Coloredo, fatelo, magari fate un unico biglietto, sarebbe tante belle cose da fare. Abbiamo un museo diocesano non visitato ancora, non visitabile, cioè è una vergogna. Il vescovo Nazareno Marconi davanti alle opere in mostra nel locale adiacenti alla locali adiacenti alla Madonna della Misericordia. Questa è la foto che appunto è in prima. Poi abbiamo il prefetto Signer, non so come si pronuncia, penso Signer, guardia alta su sicurezza e ricostruzione, bravo prefetto, bravo, guardia alta, poi vedremo quello che combini. Acquaroli incontra Foti, ora l'Unione Europea tagli la burocrazia, sarebbe il caso, ma come, se togli la burocrazia togli l'Europa. Se togli i burocrati in Europa, togli l'Europa, annulli l'Europa, la rendi un contenitore vuoto. Purtroppo è riempito da questi fannulloni, da questi parassiti. La febbre degli ovini, focolai di Blue Tongue in decine di allevamenti. Se mancherebbe adesso che fossimo costretti ad abbattere anche allevamenti di ovini. Curateli. E cercate di tenere alta questa ricchezza locale. Macbeth annullato, ma il bilancio è buono. Anche qui si parla di questo. È uscito subito la questione del bilancio, non appena è uscita fuori la questione dell'annullamento per via della pioggia. Allora, per riparare, si sono messi a fare appunto queste. Di questi giochetti sulla pagina dei grandi Porto Recanati vediamo subito di che cosa si parla. Sul Carlino, una piazza nuova a Bragacino, una festa per la riapertura, poi arriva il distributore automatico, rivoluzione per la differenziata, poi pneumatici abbandonati di fianco alla strada e ancora luci, musica, energia invadono piazza Leopardi, a proposito del festival elettronico, le feste elettroniche musicali. Torna il palio, anche le donne saranno in gara, dice il Resto del Carlino, Porto Recanati dopo uno stop di 6 anni. Poi giovani si picchiano davanti ai passanti a Porto Recanati, non è cosa nuova, ormai è abitudine, fa parte delle manifestazioni turistiche. Festa del marinaio cancellata, cittadini chiedono spiegazioni. Siamo cioè a Potenza Picena. Poi la visita a sorpresa di Max Gazzè, poi via i lavori di notte sulle strade, sempre a Potenza Picena. Quella visita di Max Gazzè è avvenuta a Porto dei Grati. Poi Potenza Picena, un semaforo per regolare il traffico. Poi ancora Potenza Picena, un viaggio nella storia tra arte e musica. Andiamo a vedere invece il Corriere Adriatico. Corriere Adriatico parla dello Sferisterio, sorride il botteghino, la stessa storia, è un comunicato che hanno preso tutti. Poi violenta lite tra tunisini, battaglia, bottiglia spaccata in testa, siamo a Macerata, due giovani si azzuffano vicino ai giardini Diaz e si riaccende l'allarme dopo la rissa tra peruviani. Poi ci sono due biciclette elettriche rubate, poi ritrovate grazie a GPS, e a Pesaro Santini in silenzio, domani Ricci atteso in procura, mutualmente Santini aspetta le carte che lo riguardano prima di dire di rispondere ai giudici, comunque si è avvalsa la facoltà di non rispondere. Bivacchi in chiesa, messa riparatrice a Sant'Eustachio, siamo a Belforte del Chienti, Macerata, gestione dell'acqua, chieste integrazioni, slitta il programma. Per quanto riguarda Recanati, Porto Recanati, l'apertura è dedicata alla festa del Palio. E poi abbiamo una bruttissima foto dell'assessore Sabrina Bertini, veramente non so dove l'hanno trovata questa foto, a proposito dell'articolo arrivano i distributori automatici dei sacchetti a Recanati, perché sono partiti ieri, quindi sono già in funzione, quindi chi volesse può già usarli, ad operarli. Serata all'opera, siamo a Porto Recanati, la forme sul palco dell'Arena Gigli. In programma l'Arena Gigli, grazie alla collaborazione tra Comune e Amet, con il contributo di MIC e Regione, si apre domani alle 21.30 con il tradizionale appuntamento della serata all'opera con la FORM, orchestra filarmonica marchigiana diretta da Davide Crescenzi. Ah, buonissimo Davide Crescenzi, ritorna. L'appuntamento propone quest'anno un'appassionante selezione di capolavori del nostro grande repertorio lirico, dai Capuleti e Montecchi di Bellini al Macbeth ai Vespri Siciliani di Verdi, fino alla Carmine di Bizet, integrata con pagine brillanti di Rossini, di Leare e affascinanti escursioni nella canzone napoletana. Benissimo. Ah, Davide Crescenzi, pensate, quando negli anni Ottanta avevamo questa radio, no, veniva in radio a parlare appunto di Porto Recanati, della sua passione per la musica, di quello che stava facendo, dei concerti e così via. Adesso è diventato un famoso direttore d'orchestra apprezzato in tutta Italia e in Europa. Allora, detto questo, facciamo stabiliamo un certo ordine, lo facciamo andando a dare un'occhiata, dicevo, alle pagine, diciamo così, partendo da qualche notizia di cronaca. E per fare questo abbiamo visto prima anche il Corriere Adriatico, che parlava in prima pagina, andiamo a vedere subito, non ci sono grandi notizie di cronaca, per dire il vero, comunque possiamo, eccolo qua, possiamo partire dalla lite fra tunisini che si è svolta, che si è ai giardini Diaz di Macerata. Allora vediamo che cosa dice. Allora, Macerata, ancora un episodio di violenza in città, si riaccende l'allarme dopo la maxi rissa tra peruviani dello scorso 12 luglio. Questa volta protagonisti due giovani tunisini che nella serata di domenica, poco dopo le 21, si sono picchiati tra viale Puccinotti e la zona dei giardini Diaz. Una lite avvenuta per futili motivi che è improvvisamente degenerata. Uno dei contendenti ha colpito la testa del rivale con una bottiglia di birra causandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Improvvisamente è stato dato l'allarme sul posto del Boggio di pochi minuti. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Macerata. Il tunisino ferito è stato portato in ambulanza a pronto soccorso, dove medici e sanitari lo hanno sottoposto alle cure del caso. Sono ora in corso le indagini da parte dei militari dell'arma al lavoro per ricostruire l'accaduto. Seppur di minore gravità, la violenta lite di domenica scorsa riaccende i fari sulla sicurezza. In particolare a destare preoccupazione sono le aggressioni e le risse che vedono protagonisti cittadini di origini straniere. La recente guerriglia tra peruviani era anche stata al centro del dibattito politico. Il Far West era avvenuto tra Viale Trieste e Piazza Nazario Sauro, a pochi metri dallo Sferisterio, Piazza Mazzini e l'inizio di Via Maffeo Pantaleoni. Significa che questi stranieri non è che hanno un granché corpo, il senso civico, al punto che per loro fare una rissa è come andarsi a mangiare un gelato. Non va bene, bisogna fargli capire che non si comporta così, tanto più perché sono stranieri e quindi sono ospiti di questo paese. Dobbiamo mettercelo in testa, non è il loro paese, capito? Sono ospiti, se no calci in culo a casa, in Perù, a Lima, li portate a Lima, li fate atterrare a Lima. Poi abbiamo ancora altre notizie, precisamente vediamo se fra le notizie di un certo rilievo, abbiamo visto prima il resto del Carlino, e vediamo questa del Blue Tongue, la febbre degli ovini, perché veramente questa è preoccupante. Vediamo subito. Purtroppo sono decine gli allevamenti coinvolti per la febbre ovina. A scanso di equivoci va evidenziato che non ci sono rischi per la nostra salute, visto che la malattia non è trasmissibile all'uomo e non si assume con gli alimenti di origine animale. Però sta mettendo in difficoltà tanti allevatori. Francesco Fucili, presidente della Coldiretti di Macerata, riassume così la situazione determinata la diffusione della febbre delle pecore, la cosiddetta Blue Tongue, letteralmente lingua blu, una malattia infettiva che colpisce i ruminanti, che da alcune settimane interessa la nostra provincia e anche il resto delle Marche, tanto che è già stata attivata l'unità di crisi regionale. Dice l'infezione, dice Fucili, colpisce tra i 5 e il 10% del totale degli ovini presenti negli allevamenti, una parte dei quali poi muore, ma quelli che sono stati contagiati e sopravvivono sono ovviamente indeboliti, tanto che per dirne una producono meno latte, spiega Fucili. Vettori del virus sono moscerini del genere Culicoides, simili ai pappataci, talvolta presenti anche nei bovini, che sono portatori senza sintomi. E va bene, purtroppo è così. Andiamo ancora avanti e vediamo di dare corso. Poi c'è Rebus, nuova discarica, pronta la graduatoria, restano 23 aree idonee, Macerata al primo posto. E si individui questa discarica, Macerata così pia anche i soldi di indennizzo dal Cosmeric, e noi che siamo scemi ce li perdiamo questi soldi. Purché facciamo gli svelti, no? L'opinione pubblica, siamo riusciti a non costruire la discarica. Pezzo di idiota, ci fai pure lo sveltone. Guarda che Cingoli ci ha messo a posto le finanze, il bilancio comunale, nonché ci ha fatto una serie di giochi, e la terra di Cingoli, guarda qua, è una delle più frequentate turisticamente tutto l'anno, anche perché c'è il parco giurassico e così via, e che quindi quelli che vanno a Cingoli non è che non ci vanno perché c'è la discarica, di cui non si sa neanche dove sia, perché comunque è ben nascosta e poi non produce nessun impatto ambientale, né produce nessuna conseguenza nei confronti dell'uomo. Non è che se ti avvicini nel raggio di un chilometro no, ti prendi una malattia. No, siamo dei cretini. Cingoli si è arricchita con la discarica e noi stiamo a fare sveltoni, a dire oh mai la discarica da noi creerebbe un vulnus al paesaggio leopardiano. Ma moriamo ammazzati tutti quanti, ma lasciamo perdere. Allora, poi ci abbiamo il debutto del prefetto Signere, che ecco ve lo semplicemente segnaliamo, poi se abbiamo tempo ci ritorniamo. Invece, andando avanti, andiamo all'incursione di ladri sia a Macerata che a Pollenza. Vediamo un po'. Ladri in azione la notte, due case sono finite nel Merino, ma altre purtroppo hanno subito lo stesso attacco nei giorni scorsi. Gli ultimi due furti sono stati segnalati a Macerata in via Galasso dei Carpi e poi a Pollenza in contrada Rambona. A Macerata la famiglia è rientrata domenica sera dopo una fine settimana fuori e ha trovato l'appartamento assoccato, spariti gioielli e contanti. Anche a Pollenza i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per saccheggiare gli oggetti di valore. Nei giorni scorsi altri furti si erano registrati a Treia e non solo, sempre con modalità simili. E purtroppo questo è una costante, anche questa è una costante. Andiamo ancora avanti, sfogliamo il Carlino, perché abbiamo lascia la ragazza pestato dal fratello di lei, ecco qua, poi andremo a vedere quello che non paga, dice. Allora, e qui siamo a Materica. Materica, una specie di agguato scattato dopo che un ragazzo aveva lasciato la giovanissima fidanzata. Questo sarebbe stato il motivo del pestaggio ai danni di un ventenne matericese finito al pronto soccorso di Camerino per le gravi lesioni subite al volto. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana. Il matericese, dopo aver avuto una storia con una ragazza di Fabriano, avrebbe deciso di lasciarla, ma in seguito a questo sarebbe stato contattato dal fratello di lei, che gli avrebbe chiesto un incontro. La chiacchierata sarebbe dovuta servire a qualche chiarimento tra i due in merito alla fine della storia. All'appuntamento però, nella serata tra giovedì e venerdì, si sarebbero presentati anche altri giovani e mentre Matericese parlava con uno di loro, gli altri due lo avrebbero preso alle spalle iniziando a colpirlo con violenza alla testa e al volto. Ventenne sarebbe finita a terra senza poter fare molto altro che cercare in qualche modo di ripararsi da quelle botte. Pertanto, portato al pronto soccorso di Camerino dal personale del 118, il ragazzo ha già avuto una prognosi di un mese che potrà ancora allungarsi. Di fronte a lesioni così serie d'ufficio sono partite le indagini dei carabinieri di Materica e della compagnia di Camerino per far luce sull'accaduto. Visti i traumi subiti al volto, il ragazzo, che è tuttora ricoverato, non è ancora stato sentito dai militari e non ha fatto denuncia, ma nel frattempo sono iniziati i primi accertamenti per ricostruire la vicenda, che a quanto sembra sarebbe avvenuta anche alla presenza di alcune ragazzine minorenni. Una ragazza avrebbe invece partecipato al pestaggio con gli altri due. Certo, oggi avete voluto la parità dei sessi, ecco, adesso c'è anche la parità di violenza fra i sessi, nel senso che le ragazze partecipano volentieri a queste forme di violenza. Ce ne siamo accorti anche qui a Recanati, in un episodio di un anziano aggredito da due giovani in cui ha partecipato anche una ragazza, anche se da spettatrice, ma spettatrice godente, si diceva. Allora, andiamo avanti, perché vediamo qui dice su Civitanova: fatture false, beni confiscati per i Ciaccia. Di che cosa si tratta? Ecco, lo vediamo subito. Qui dice: Civitanova, la società facente parte del gruppo dei fratelli Ciaccia, raggiunte dalle misure di prevenzione adottate ai fini della confisca, non con nomina del Tribunale di Amministratori Giudiziari. Il provvedimento risale all'ottobre del 2024, è una sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione penale, che ha seguito ad un ricorso presentato dagli imprenditori edili contro un'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel febbraio 2024. 2004 la magistratura ha proceduto nei loro confronti per reati di emissione di fatture con operazioni inesistenti, indebita compensazione, falso e illecito riempiegato, consumati attraverso l'abuso delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legge 2020 che aveva introdotto la misura del cosiddetto super bonus edilizio. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso alla difesa di Ciaccia e le misure preventive sono passate al vaglio della Cassazione che però le ha confermate. Negli atti si fa riferimento a diversi procedimenti penali definitivi e pendenti. Il gruppo Ciaccia si è affacciato in città a maggio mirando l'acquisizione della Civitanovese Calcio. È stato introdotto dal sindaco Fabrizio Gerapica che negli imprenditori romani ha visto una realtà capace di offrire garanzie economiche e un progetto serio per la società. In questi mesi il primo cittadino ha lavorato per mediare un accordo che portasse all'uscita del presidente rossoblu Mauro Profili, che poi non è tanto amato, abbiamo visto, dai tifosi della Civitanovese, e all'ingresso appunto dei Ciaccia alla guida della società. Solo che adesso già gli hanno visto i precedenti, per dire, non è che ci rassicura molto che possa svolgere un ruolo positivo per la Civitanovese se c'ha questi precedenti, magari anche di beni confiscati, di fatture false. Vabbè. Allora vediamo perché che sta succedendo. Ecco qua, vediamo, eccolo qua, Recanati. Però io, prima di arrivare a Recanati, perché francamente non è che abbiamo grandi notizie, c'erano altre notizie che riguardavano, dobbiamo arrivare alla prima pagina per renderci conto, anche se la prima pagina è Carlino, era quella che era più ricca di spunti, di richiami, di cronaca. Infatti il Carlino, se andiamo a vedere la prima pagina, la guardiamo subito, eccola qua la prima pagina del Carlino, ci abbiamo nel riassunto, lascio la ragazza, questo l'abbiamo visto, il conte Salato colpito appunto il barista, poi ci abbiamo anche due case visitate dei ladri, questo l'abbiamo già detto, e poi super bonus l'abbiamo anche detto, vabbè, bovina, abbiamo quasi detto tutto. Sul conto Salato non ci siamo ancora soffermati, andiamo a leggere qualche particolare, perché queste sono notizie che si leggono sempre bene, a dire il vero. Eccolo qua, siamo in provincia, vediamo che cosa ci può dire. Prende qualcosa in un bar del centro di Tolentino, ma contesta il conto troppo salato, vuole rinviare il pagamento e alla fine dà un pugno al titolare. È finito nei guai un macedo di 36 anni, residente in città e già noto alle forze dell'ordine. È stato denunciato ai carabinieri alla stazione locale per lesioni personali. L'episodio è avvenuto lo scorso fine settimana. L'uomo, dopo aver consumato dei prodotti in un bar, nel momento in cui gli è stato presentato lo scontrino, ha inveito contro una dipendente poiché il conto, a suo dire, era troppo alto e lui non voleva pagare subito. È intervenuto allora il titolare, un 48enne residente a Pollenza, per capire cosa stesse accadendo, ma il 36enne di tutta risposta lo ha colpito con un pugno al volto per poi dileguarsi. Il proprietario è andato immediatamente alla stazione dei carabinieri per denunciare l'accaduto e i militari hanno potuto avviare le indagini arrivando subito dopo lo hanno identificato e lo hanno denunciato. Si tratta di un macedone che è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza del circuito di sicurezza comunale e degli esercizi privati. Ora andiamo a dare un'occhiata. Dicevo, allora, Recanati, Porto Recanati, sì, perché ci siamo giunti a questo punto, andiamo a Recanati. Allora, vediamo subito. Recanati attiva già da ieri la nuova modalità di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, due distributori automatici operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono in funzione in via Emanuele Loi e in località Le Grazie. L'iniziativa promossa dal Comune con il Cosmeri segna un passo avanti nella gestione dei rifiuti e punta a semplificare la vita dei cittadini. Il progetto è stato finanziato anche grazie al risparmio ottenuto con l'eliminazione del microchip dai sacchetti blu, tecnologia che non consentiva una reale tariffazione puntuale. Il nuovo sistema non solo facilita l'accesso ai sacchetti in qualsiasi momento, ma consente anche un migliore impiego del personale comunale precedentemente impegnato nella distribuzione. È una rivoluzione, commenta l'assessore all'ambiente Sabrina Bertini. Recanati è l'unico comune del territorio ad avere distributori in grado di erogare tutti i tipi di sacchetti per la differenziata. La fornitura del kit completo di sacchetti è calcolata per coprire circa 60 giorni. Per accedere al servizio servirà la tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza domestica. Con l'attivazione dei distributori automatici cambiano anche gli orari per il ritiro tradizionale dei sacchetti, che sarà possibile solo il mercoledì mattina dalle 7.45 alle 12.45, mentre ogni sabato sarà attivo il punto di ritiro nell'isola ecologica di via Volponi a Villa Potenza dalle 9 alle 13. In questi due punti sarà possibile ritirare sacchetti aggiuntivi o destinati alle utenze non domestiche. Ringraziamo, dice il Cosmeri, sempre la Bertini per la collaborazione, in particolare il geometra Mancinelli, membro del CDA, che ha sostenuto la nostra richiesta di installazione, conclude appunto la Bertini. E andiamo a una discarica abusiva, pneumatici abbandonati sul ciglio della carreggiata poco prima del ponte sul Musone, nei pressi dello stabilimento Bigini a Recanati. Non è la prima volta che ciò accade. Nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano denunciato la presenza di vecchie persiane e materiali ingombranti in via Pianetti a Chiarino. Oltre al danno estetico e ambientale, lo smaltimento abusivo dei rifiuti è un reato. La segnalazione da parte dei cittadini però non ha mosso finora il responsabile sia tecnico che politico del comune. I rifiuti ingombranti sono ancora lì e nessuno li ha rimossi. Andiamo a Montefano, inaugurata Piazza Bracaccini a Montefano. La cerimonia erano presenti il sindaco Angela Barbieri e gli amministratori, l'architetto Silvana Lisi, che ha curato la progettazione e la direzione dei lavori, e la geometra Laura Carnevali per l'ufficio tecnico comunale. Tra gli ospiti anche il parroco di San Donato, Don Ignazzi, la vice sindaco di Montecassiano, Katia Acciarresi, e il presidente della Montefano Calcio, Stefano Bonacci. E andiamo a Porto Recanati, perché dopo 6 anni di pausa il palio storico di San Giovanni tornerà al Porto Recanati, ma in una veste completamente rinnovata e con un nuovo nome, e cioè Palio Marinaro di San Giovanni. Il 29 agosto si terrà una sfilata con costumi d'epoca che arriverà fino all'Arena Gigli, mentre il giorno dopo andrà in scena la Corsa del Palio. A renderlo noto è l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Michelini. L'amministrazione è nata nel 1995, la cui ultima edizione risale al 2019, dopo la chiusura dell'ente Palio e ufficializzato il passaggio dell'organizzazione al comune, riprenderà vita, dice Michelini, in una veste più rievocativa e con un nuovo percorso che comprende sia la spiaggia libera di largo Porto Giulio che un tratto del lungomare Lepanto, spiega sempre la giunta Porto Recanatese. E va bene, non mi sembra che ci siano poi altre notizie, se non questa. Purtroppo una notizia di cronaca sempre da Porto Recanati: botte da orbi sotto gli occhi dei passanti sul lungomare Lepanto. Due giovani si sono menati a più riprese e uno ha tirato fuori un bastone. L'episodio si è consumato domenica alle 23.45 nel centro di Porto Recanati. Due ragazzi hanno iniziato a darsi calci e pugni all'altezza di un vicolo tra via Garibaldi e lungomare. Qualcuno ha tentato di separarli, allora uno dei due si è allontanato e poi è ritornato con un bastone, così i due sono tornati ad affrontarsi davanti a diversi passanti. Sono stati chiamati i carabinieri, ma a intervenire sono state le guardie private addette a controllo notturno della spiaggia, che hanno placato e allontanato i due soggetti. Quanto pare niente di che. E questo è quanto. Vediamo di nuovo se ci sono notizie a proposito. Eccolo qui. Non ci sono. Si è stufato il Corriere Adriatico di. Eccolo qua. La pace dei grandi Porto dei Grandi l'abbiamo già vista, distributori e Palio, poi abbiamo Osimo, folla il rumore in piazza per Gaza, mozione per lo Stato di Palestina, va bene, fate quello che più vi pare, tanto ormai vi siete proprio ubriacati di false notizie, soprattutto se decidi ad avere lo sfogo nei confronti del. Vi sono antipatici gli ebrei, non ho capito. E noi che festeggiamo il 27 gennaio, il giorno della memoria. È una cosa incredibile, che falsità, che ipocrisia. In un'Italia fatta di antisemiti, non tutti, per carità, ma una buona parte. Poi abbiamo c'è ad Acquaviva Piceno, lo scooter scivola, lei vola sulla strada, finisce sotto un'auto, muore a 16 anni. Ecco, questo purtroppo è un tragico incidente che andiamo subito a vedere. Acquaviva Picena, tragedia nella mattinata di ieri lungo la strada panoramica che da Acquaviva Picena scende verso San Benedetto. Una giovane di 16 anni residente in Germania, Sara Lea Napoletani, ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente stradale. È accaduto in contrada Fonte Pezzana poco prima di mezzogiorno. La sedicenne era in vacanza con suo padre e stava viaggiando in direzione San Benedetto a bordo di uno scooter affittato qualche giorno fa. Per motivi al vaglio dei carabinieri della polizia stradale è finita sotto le ruote di una Renault bianca che stava passando in direzione opposta. Sul luogo dell'incidente mortale sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e un'ambulanza della Potes. Per estrarre la giovane, i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare l'auto con i cuscini pneumatici e immediatamente l'hanno consegnata al personale 118 che, dopo aver tentato tutto per tutto, ha dovuto purtroppo constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la sedicenne, mentre era in sella allo scooter, è stata sorpresa dal temporale, ha perso il controllo scivolando sull'asfalto bagnato e finendo sotto le ruote di una vettura in transito che non ha potuto fare nulla per evitarla. L'impatto è stato devastante e fatale, gravissime le lesioni riportate. Il padre è stato immediatamente avvertito dai militari e si è precipitato sul posto e al momento della notizia è stato supportato dal personale medico a causa del forte shock e la madre è attesa in Italia nelle prossime ore. La donna alla guida dell'auto, fortemente scossa per il drammatico epilogo dell'incidente, non ha avuto invece bisogno delle cure dei sanitari della Potes di San Benedetto. E queste sono le tragedie veramente che accadono così, che stravolgono l'intera famiglia, che ti portano via un affetto, ma soprattutto che stroncano una vita giovanissima. E andiamo a Pesaro, perché adesso non parla, ma verrà il momento in cui racconterà tutta la sua verità. Viso sereno, un leggero sorriso e quella fiducia di poter imprimere a tempo debito la sua impronta all'inchiesta sul caso Affidi. Massimiliano Santini, guru della comunicazione dell'ex sindaco Matteo Ricci, da questi assunto nel 2019 per 5 anni anche come coordinatore di iniziative ed eventi, ieri mattina si è presentato in procura per l'interrogatorio di garanzia. È accusato di corruzione assieme all'ex sindaco e a Stefano Esposto, presidente di Opera Maestra e Stella Polare. Le due associazioni culturali avrebbero ricevuto, in violazione dei metodi della gara e della rotazione degli incarichi, affidamenti diretti dal comune di Pesaro, percependo fondi anche da 3 aziende a loro volta beneficiarie di lavori comunali per 504.000 euro fino al giugno del 2024 per realizzare opere ed eventi. Nel sistema corruttivo ipotizzato dalla procura, Santini avrebbe avuto il ruolo centrale, fungendo da raccordo tra Ricci, che al contrario sostiene da un anno di essere del tutto estraneo agli affidamenti, e Esposto. Massimiliano Santini si è trattenuto appena 20 minuti davanti al PM Maria Letizia Fucci e agli investigatori, poi ha parlato all'esterno del tribunale. Mi sono avvalso la facoltà di non rispondere, ha spiegato ai giornalisti, non posso rilasciare alcuna dichiarazione, ma ha concesso brevi risposte alle domande. Non ho sentito Ricci, un cenno anche alle parole dell'ex sindaco che dopo l'avviso di garanzia ha dichiarato: quando un sindaco governa ha tantissimi collaboratori e se eventualmente un collaboratore sbaglia il sindaco è parte lesa perché viene tradita la sua fiducia. Santini ha tagliato corto, ognuno è libero di esprimere qualsiasi dichiarazione e in questo momento io non ne voglio rilasciare a tutela della mia persona. Aspettiamo il corso delle indagini. Secondo l'accusa, il braccio destro di Ricci per gli eventi avrebbe agito come incaricato di pubblico servizio e nei fatti anche pubblico ufficiale. Su questo punto ha replicato, è una parola un po' strana, pubblico ufficiale, non l'avevo mai sentita. Rispetto al denaro proveniente da opera maestra che sarebbe confluito sui suoi conti, ha espresso un'apertura di credito verso gli inquirenti. La ricostruzione dei flussi di denaro l'ha fatta la procura e quella noi ci atteniamo. Ho fiducia della magistratura e rispetto il lavoro della procura. Massimiliano Santini a suo tempo parlerà. Nel momento opportuno avrò la possibilità e il dovere di rispondere alle domande e raccontare la mia verità. Per adesso tace. È tutto, grazie per l'ascolto, un grazie veramente di cuore a tutti coloro che mi hanno seguito. Oggi è martedì 29 luglio, un salutone, a più tardi, oggi questa mattina sarete in compagnia alle 10.30 per il filo diretto sempre con Maria Magi, invece in mia compagnia sarete domani e dopodomani, cioè mercoledì e giovedì, sempre dalle 10.30 alle 12.30, a questo, alle 12.25 a dire il vero, perché l'orario del notiziario era alle 12.25, non lo rispettiamo mai, non lo rispettiamo. Detto questo, veramente vi saluto e a questo punto vi lascio con proseguo dei programmi di Radio R.
Radio R, la differenza si sente.
Pensa all'acqua da bere, in viaggio per chilometri, trasportata con fatica.